microstilabili.
E dopo aver parlato di funghi, di licheni e di galle, chiudiamo questo ciclo parlando di resine, quella secrezione appiccicosa e dal profumo intenso che chi raccoglie legni del bosco sicuramente si sarà già trovato sulle dita. Ecco, la resina è quello che la pianta produce per curarsi. Ed è l'ennesimo esempio di come la natura non produce rimedi per noi umani, ma strategie per sopravvivere. E questo è il principio che sta alla base di tutto il lavoro di Francesca Emanuela con Custodi di Erbe, un collettivo che organizza corsi e seminari online e in presenza proprio per trasmettere passione, rispetto e conoscenza della natura e dei suoi tesori. E ora quindi la parola alle nostre ospiti, Francesca e Emanuela.
Parlando di resine, la resina non è una secrezione casuale, è invece una risposta difensiva. Quando una pianta, soprattutto un albero, viene ferito, ad esempio da un insetto, da un fungo o anche da un taglio, si attiva una produzione di una miscela complessa di sostanze che contengono terpeni, acidi resinici, ma anche composti aromatici. Quindi la resina ha la funzione per l'albero di sigillare la ferita, impedire l'ingresso di patogeni, svolgere un'azione antimicrobica e antifuggina, ma anche di rallentare e bloccare la decomposizione del tessuto. Quindi è come se fosse un cerotto chimico naturale, ma molto aggressivo e potente, perché deve proteggere e salvaguardare l'integrità della pianta. È importante anche dirlo, la resina non è la linfa, sono due cose completamente diverse. La linfa nutre, mentre la resina difende. Questa distinzione è fondamentale anche a livello strutturale, perché la linfa scorre in vasi dedicati per nutrire ogni cellula. La resina è spesso stoccata in canali o in tasche secretorie specifiche. Quindi quando l'albero subisce un trauma, la resina fuoriesce inizialmente in forma liquida, mentre non appena entra in contatto con l'aria, questi composti evaporano. Ed è lì che sentiamo il classico profumo di bosco. Ed è la resina che inizia a polimerizzare, cioè a indurirsi, diventando solida e dura come il vetro. E questo è un processo di solidificazione chimica istantaneo. Quindi se pensiamo a una resina fossile come l'ambra, come dicevi prima, che ha protetto organismi per milioni di anni, capiamo quanto questo cerotto sia tecnologicamente perfetto. Non è solo una colla, è un materiale progettato per l'immortalità biologica del tessuto che va a coprire.
Infatti dal suo canto l'uomo l'ha osservata e ha imparato presto a sfruttare questa difesa vegetale. Sono state utilizzate largamente insieme ai licheni per mummificare i corpi, come antisettici naturali, come collanti e impermeabilizzanti e anche come base per unguenti e balsami. Per esempio, se pensiamo all'incenso e alla mirra, non erano profumi nel senso moderno, erano delle sostanze conservanti, purificanti e antimicrobiche. E il loro valore non era simbolico, ma molto pratico. Che poi siano diventati dei rituali è stato un passaggio culturale successivo. Per capire la potenza di queste sostanze basta nuovamente guardare all'indietro e sbirciare un pochino tra gli antichi egizi. L'imbalsamazione infatti non era solo un rito, era una sfida alla decomposizione vinta grazie alla chimica. E la resina di conifere e di piante come per esempio il lentisco venivano largamente usate per saturare i tessuti, perché appunto i loro acidi resinici vanno a impedire la crescita dei batteri saprofiti. Però c'è una cosa in più. L'uomo ha scoperto che bruciare queste resine rilasciava dei fumi purificanti. In un'epoca dove ancora non c'erano gli antibiotici, l'uso di resine nei luoghi affollati o comunque durante le epidemie era una sorta primitiva, spesso efficace, di sanificazione dell'aria. Abbiamo quindi trasformato una necessità igienica in un atto sacro, ma alla base c'è sempre stata l'osservazione scientifica empirica della capacità, in questo caso della resina, di bloccare il tempo e il marciume.
E come abbiamo fatto fin qui nelle precedenti puntate, ci spostiamo un attimo in cucina. Le resine trovano spazio tra i fornelli?
Le resine non sono mai state degli ingredienti principali. Il loro uso è sempre stato marginale e controllato. Alcune resine o secrezioni resinose sono state usate per aromatizzare bevande, per conservare alimenti o per affumicare, ma anche per conferire delle note balsamiche o amare. Ma poi parliamo di dosi infinitesimali e il motivo è semplice. Le resine sono irritanti, spesso tossiche ad alte dosi e molto difficili da metabolizzare. Quindi in cucina funzionano come accentuatori aromatici, come agenti conservanti o marcatori sensoriali. Non sono cibo vero. E anche qui vale sempre la regola che vale per ogni cosa. Naturale non significa sicuro. Prima di essere utilizzate è necessario purificarle. Pensiamo ad esempio al vino di resina greco. In origine la resina di pino d'Aleppo veniva usata per sigillare le anfore di terracotta e impedire l'ossidazione del vino. Col tempo il sapore resinoso è diventato una caratteristica amata, ma la sua funzione primaria, originale, era solo tecnica, cioè era un additivo per conservare. E lo stesso accade con certi aromi usati nel nord Europa o nelle zone alpine, dove piccoli pezzi di resina di larice o di abete vengono usati per affumicare formaggi o carni. Ma non stiamo parlando solo di dare sapore. I composti fenolici della resina che passano nel fumo creano anche una barriera protettiva contro i batteri sulla superficie del cibo. Quindi è una cucina che non cerca la morbidezza, ma la stabilità e la protezione. Però attenzione, masticare la resina grezza come si faceva un tempo, come la gomma da masticare naturale, espone anche a una concentrazione di acidi molto forti che possono irritare le mucose, ma anche di batteri patogeni che possono essere rimasti intrappolati all'interno della resina.
Beh, e come con le galle, l'uso in cucina direi che è trascurabile, anzi direi proprio di lasciar perdere, ma in cosmesi?
Soprattutto nella cosmesi e nella medicina popolare che le resine hanno trovato il loro spazio più stabile. Grazie infatti ai terpeni e ai vari composti aromatici, molte resine svolgono un'attività antimicrobica molto importante e hanno un'azione lenitiva su piccole ferite, producono un effetto firmante e protettivo sulla pelle. Per questo sono state largamente utilizzate per fare balsami, unguenti e più che altro preparazioni rivolte alla pelle screpolata, alla sanificazione delle ferite o comunque come cosmetici protettivi. Ma attenzione, sempre attenzione, le resine non sono gentili ed è qui che oggi nasce il problema del marketing naturale. Si prendono sempre queste sostanze nate per la difesa di una ferita in questo caso e vengono vendute come coccole per la pelle. Ed è una contraddizione biologica, bisogna sempre prima conoscere ciò che si utilizza. Oggi infatti c'è una grande riscoperta per esempio dell'oleolito di resina che facciamo anche noi ed è incredibile ed è ottenuto facendo macerare la resina in olio vegetale. È un prodotto appunto straordinario per le pelli rovinate dal freddo, per i piccoli tagli, proprio perché va a sfruttare l'azione della sua chimica. Tuttavia, proprio la chimica della resina è estremamente complessa, contiene delle sostanze per esempio come la colofonia che è un noto allergene da contatto. Quindi usare la resina pura sulla pelle significa esporre il nostro sistema immunitario a molecole molto reattive. Per questo la purificazione, anche in fitocosmesi, quindi ad un'applicazione esterna, è fondamentale e serve a isolare la parte benefica e protettiva, cercando di eliminare o diluendo queste componenti che la pianta logicamente usa come arma contro i predatori. Ed è qui che appunto il nostro messaggio, il messaggio di Custodi di Erbe, è che la nel caso della resina, è un dono della natura, ma è un dono fatto, diciamo, di spine chimiche. Bisogna saperle maneggiare bene per poter ottenere da loro, dalla resina, i suoi effettivi benefici.
Sì, e poi dal punto di vista ecologico, le resine raccontano una storia chiara. La pianta non produce nulla per caso, quindi ogni molecola ha un costo energetico. Le resine non vengono prodotte per noi, se la pianta produce la resina è perché ne ha bisogno, quindi prelevarla senza criterio significa stressare l'albero, esporlo a infezioni, alterare anche il suo equilibrio. Per questo è sempre meglio prelevare la resina che è già fuoriuscita da sola, raschiandola con un coltello senza danneggiare il tronco e soprattutto non prelevarla tutta, ma lasciando quella che fa da cerotto alla ferita. Aggiungiamo anche un dettaglio, per produrre un grammo di resina l'albero deve sacrificare una quantità enorme di zuccheri che altrimenti userebbe per crescere o produrre semi. Quindi rispettare la resina significa rispettare lo sforzo dell'albero. In un mondo che vuole tutto e subito, la resina ci obbliga a una raccolta di opportunità, prendendo solo ciò che l'albero ci ha concesso. Questo approccio cambia il nostro rapporto con l'ambiente. Non siamo più dei consumatori, ma dei raccoglitori consapevoli che camminano in punta di piedi in un sistema che ha già le sue regole.
Ciclostilabili,